Io ho sentito solo in parte la discussione di stamattina, e quindi, come dire, però quello che ho sentito, mi ha convinto a non partire direttamente dalle domande che mi sono state poste, ma provare a fare un piccolo, salto all'indietro. Una frase che ha detto Simona stamattina era appunto: c'è un disegno su cui tutto si incardina e su cui dobbiamo lavorare per provare a cambiare, avendo anche un'ambizione molto forte. Lei in qualche modo l'ha riproposto nella sua introduzione quando parlava del fatto che la violenza alle donne di fatto è funzionale a una serie di scelte di politiche che in questo momento stanno avvenendo. Io provo un po' a rovesciare il ragionamento. Le politiche che stanno avvenendo oramai da tempo e su cui appunto non c'è ancora una valutazione e un'opinione condivisa, non solo del mondo delle donne, ma in generale, anche del mondo degli uomini, è che le politiche che noi stiamo vedendo in campo sulla sanità, piuttosto che sul lavoro, sulla formazione, piuttosto che sulla scuola, sono tutte politiche che vanno nella logica della diminuzione della spesa pubblica, del neoliberismo, della diminuzione dello stato sociale, come veniva ricordato, e via discorrendo. In questo contesto, il fatto che cosa comporta il problema dell'emersione della violenza come problema politico strutturale e che cosa comporta il fatto che noi siamo da 40 anni, no? A porre questo problema sulla scena pubblica, da cui sono derivate una serie sia di leggi che di politiche. Comporta, secondo me, il fatto che quando abbiamo cominciato 40 anni fa, dopo la strage del Circeo, perché oramai siamo al quarantennale, ahimè per noi, e abbiamo fatto un lavoro che anche non solo su quel caso, ma anche poi sul caso di Claudia Caputi e delle altre, sulle donne che arrivavano all'occupazione a governo vecchio piuttosto che all'UDI, abbiamo lavorato per una legge d'iniziativa popolare che puntava a cambiare che cosa? Il codice Locco, non solo nella parte dello stupro, come reato contro la morale, non contro la persona, ma anche in tanti altri punti. Una delle domande che io mi pongo da molti anni è perché gran parte del movimento femminista e gran parte del movimento delle donne quella battaglia non la nomina o l'ha cancellata, perché in qualche modo questa è una domanda pertinente a quello di cui dobbiamo discutere oggi. Quest'anno, il 16 di febbraio, è l'anniversario dei 30 anni dalla legge 66, che appunto arriva a legge. Quando noi abbiamo, è il 5 di settembre, è il 35esimo anno in cui finalmente viene eliminato il delitto d'onore. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà tutto quel percorso, cominciato prima della legge a proposito della potestà maritale e a proposito del diritto di famiglia e di tutto quello che ne consegue, la faccio breve, in realtà poi aveva portato a dei risultati, sia perché appunto non erano più sostenibili quelle leggi, sia perché il movimento delle donne aveva costruito le condizioni di un superamento e di un superamento in positivo. Superamento in positivo che però, come dire, veniva continuamente eroso dove era possibile. Perché la legge d'iniziativa popolare, per arrivare in porta, in Parlamento, ci mette qualcosa come 18 anni. È la storia più lunga sul piano legislativo che una legge delle donne abbia mai dovuto affrontare. Cosa c'era dietro questa lunghissima vertenza che ha avuto momenti clamorosi anche di manifestazioni, eccetera, eccetera? Aveva il fatto che la violenza, anche riconoscendo, c'era il problema del consenso che veniva nominato nel finale di stamattina, no? Che cos'è veramente violenza? Il consenso, l'atto dello stupro piuttosto che gli atti di libidine violenta? Come vengono definiti? Però c'era anche dentro tutta la questione delle molestie, dei ricatti nei posti di lavoro, ma c'era soprattutto il fatto della violenza domestica, sia come stupro coniugale, sia come, allora si diceva incesto, ma era appunto lo stupro non solo verso la moglie, ma anche verso i figli, e poi tutte le forme di violenza. Quella battaglia che era cominciata negli anni 80 e che non arrivava mai in porto perché si erano scatenate forze incredibili contro una cosa che avrebbe dovuto essere nell'ambito, come dire, dei paesi occidentali una roba normale, no? Arriva quando l'Italia non poteva andare alla conferenza mondiale di Pechino, essendo l'unico paese occidentale che aveva quel tipo di norme. Solo per questo, come dire, e perché si mettono insieme un insieme di parlamentari di diversi partiti politici e dicono va bene, adesso basta. Perché nascono i centri antiviolenza? Perché qualche volta alle origini bisogna tornarci per riuscire a capire da dove si viene e quindi dove si dovrebbe andare. I centri nascono perché a molte di noi in quegli anni era presa una stanchezza mortale della battaglia parlamentare e della battaglia che non arrivava mai a termine e vedevamo le donne che avevano bisogno di aiuto. Per esempio noi in quella fase non abbiamo mai parlato di vittime di violenza, abbiamo però sempre parlato di donne in temporanea difficoltà, perché ci sembrava che appunto loro si trovassero a dover affrontare una questione di violenza maschile, e io per esempio ho sempre privilegiato questa definizione, perché la questione del genere come poi è invalso, però dico anche poi una cosa del gender mainstreaming che non è mainstreaming di tutte le differenze, è mainstreaming di genere come nasce da Pechino, poi invece adulterato nel linguaggio successivo. Allora, la violenza maschile con cui si trovavano a dover fare i conti, di qualunque specie essa fosse, le trovava in una condizione di assoluto isolamento e in una condizione praticamente di clandestinità. Quando arrivavano chiedendo aiuto e magari avendo molte difficoltà a parlare, sapevano di doverlo fare rompendo sostanzialmente un tabù sociale, oltre che personale e familiare, perché appunto neanche nell'ambito delle loro amicizie, delle loro famiglie, dei loro contesti sociali questa cosa poteva avvenire. E quindi abbiamo detto prepariamoci, facciamo qualcosa, non possiamo aspettare i tempi del Parlamento. Detto questo, la cosa che è cominciata prima di tutto è stato soprattutto l'assistenza legale. Spiegare che cosa loro potevano fare a legislazione vigente, che cosa non potevano fare, come dovevano essere supportate, prima ancora socialmente che psicologicamente. Poi sono arrivate anche le altre forme di sostegno e di supporto e di accompagnamento, perché sì, questa cosa riguardava loro, ma riguardava anche eventuali figli e figlie minori, riguardava il fatto a volte di dover fuggire da una situazione di pericolo. Allora, i primi centri nascono per questo e nascono autogestiti. Poi ci si rende conto di una cosa, che mano a mano che si conoscono e mano a mano che si fa autoformazione e si fa un lavoro perché quante più donne possibili conoscano quella possibilità e quella occasione, no? Che hanno di poter chiedere aiuto ricevendo aiuto, è però un'impresa di non poco conto, come diceva Antonella. C'è un problema di presenza, di fatica, di formazione, di uso del proprio tempo, di competenza, per cui a un certo punto inventammo lo slogan: siccome siamo volontarie di noi stesse, cerchiamo, come dire, di essere meno pure e dure e cerchiamo di capire cosa possono fare le istituzioni per pagare parte di queste spese nei confronti di problemi che riguardano non solo le operatrici, ma le donne che subiscono violenza come loro cittadine. Riguardava anche un problema di diritto di cittadinanza, riguardava il fatto che nel frattempo tutte le conferenze mondiali dell'ONU, più tutta una serie di altre direttive europee, aprivano finalmente questo fronte, dalla SIDAU fino a tante altre cose che qui non sto a rinvangare. Quindi le istituzioni possono tenersi fuori da questo, visto che non esiste legge né regolamento né servizi formati ad aiutare a dare una mano in questo senso? Qui sono state ripetutamente ricordate le assistenti sociali e, come dire, mi conformo completamente a quello che è stato detto, no? Che ci sono così come tra le insegnanti, così come nei CERT, così come nei DSM, così come nei pronti soccorsi. Ci sono persone di qualità, ma c'è un sistema formativo e organizzativo che questa cosa non la contempla ancora oggi e tantomeno la contemplava ieri. Cosa è successo da quel momento in poi? Che però la presenza, prima di pochi centri, poi sempre più di altre strutture che potevano essere centri, case rifugio, però poi, come dire, inizialmente i centri nascono anche come case rifugio. Noi oggi siamo invece costretti a dire centri, case rifugio, a Roma case di semiautonomia, sportelli, sportelli negli ospedali, sportelli nei municipi, cioè si sono moltiplicate l'insieme dei servizi e delle strutture, quando non sono servizi, o dei progetti politici, perché c'è anche questo, perché molti si considerano in un modo e altri si considerano in un altro, che fanno parte sia del mondo delle donne sia anche di altri mondi, perché nel frattempo c'è anche quest'altro pezzo che si è aggiunto, a volte anche poco nobilmente, oltre che con qualche nobiltà. Quindi cosa significa? Significa che da quel momento in poi, il fatto di chiedere ai comuni, perché di questo si tratta, di sostenere alcuni progetti, poi di chiederlo in alcuni casi alle province. Poi è successo che, come dire, mentre la legge nazionale non andava avanti, però tutti cominciavano a dire, beh sì, però questo problema, oddio quanto è brutto, però poi non facevano quello che dovevano fare, siamo ancora in questa condizione. Noi il 26 novembre dovremmo affrontare, come il 25 e come i 25 passati, a una incredibile sceneggiata che dice che le istituzioni sensibilizzano la società civile, invece che prendere dalla società civile, dal movimento delle donne, da tutte le realtà che sono socialmente, come dire, sulla palla, le indicazioni di quello che dovrebbero fare. In questo naturalmente non solo loro, c'è anche la stampa, c'è anche la televisione, ci sono i soci, c'è tutto. Cioè, in questa storia, le persone innocenti nell'affrontare la violenza maschile non sono molte, sono più di prima, molte più di prima, soprattutto tra le donne, ma non sono tutte. E questa è una cosa che noi dovremmo tenere presente, anche per capire come l'ambizione che abbiamo con queste iniziative, con oggi, con le altre iniziative e con quelle che andiamo verso il 26, devono trovare davvero tutte unite, non tutte uguali, tutte unite almeno sugli obiettivi fondamentali, perché altrimenti si gioca il gioco, lo schema di gioco già verificato in questi anni. Ognuna gioca per sé e nessuna gioca per tutte. E naturalmente il fatto che dall'altra parte abbiamo gente interessata a far sì che la violenza venga, come dire, minimizzata, venga in qualche modo depotenziata, resa episodica. Io per esempio ho visto il cambiamento tra il pensare alla violenza come emergenza, famosa manifestazione del 2007 o tanti altri momenti, alla stesso decreto sicurezza del 2013 e vedere la differenza che c'è oggi. Oggi il problema non è l'emergenza, oggi il problema è la normalità e l'episodicità. Sempre Simona ha usato un'espressione che mi ha colpito. Lei ha detto: non dobbiamo fare una cosa, un atto estetico, cioè di analisi, no? Ma dobbiamo agire un conflitto e dobbiamo, io aggiungo, agire un controllo. E per fare un controllo, anche in vista, se quello è il traguardo fondamentale del cambiare il piano nazionale contro la violenza, il controllo presuppone conoscenza e presuppone, come dire, uscire anche dai miti e dalle leggende metropolitane che girano tra di noi. Questa è, secondo me, la questione fondamentale. La prima, allora, da quella legge del 96 si è continuato a legiferare, si è legiferato sull'allontanamento del familiare violento e potremmo aprire un capitolo a parte, perché questo riguarda per esempio il fatto che non tutte le donne hanno bisogno di uscire di casa, non tutte le donne hanno bisogno di uscire andare nei centri o nelle case rifugio o hanno bisogno di andare negli sportelli o all'ospedale. Come viene attuata quella legge? Cosa significa per quanto riguarda per esempio il problema della polizia, eccetera, e dell'autodeterminazione che ogni donna può esercitare nei confronti della violenza a casa sua? Poi c'è il problema dello stalking, della legge sullo stalking. Poi c'è appunto il decreto del 2013, che però, guardate un po', arriva dopo che per la prima volta, dopo anni, le battaglie che avevamo fatto e che in qualche modo si collegavano idealmente, anche se non avevamo pensato di collegarle noi idealmente, che era il problema che oramai la Convenzione di Istanbul era sul piatto. In Italia era venuta la rapporteur della SIDAU e aveva dichiarato perché questo era un paese arretrato e dove lo Stato non faceva il suo dovere, ma c'era stata anche l'unione di molte associazioni con la Convenzione No More, che per la prima volta non rivendicava dallo Stato delle cose precise, ma diceva allo Stato, in tutte le sue articolazioni, cosa doveva fare. Visto che non ci arrivavano loro, glielo dicevamo noi. Questa cosa, che aveva avuto anche un qualche eco sulla stampa e poi appunto anche l'efferatezza degli ultimi femminicidi aveva portato la questione nelle televisioni, cosa produce? Produce un cortocircuito e produce il famigerato decreto, io dico famigerato, decreto femminicidio, che sul femminicidio non aveva neanche una parola, neanche una, ma tutta la stampa lo dice che quello è il decreto femminicidio, come lo dice il governo, e molte di noi dicono che quello è il decreto femminicidio, anche se poi il decreto femminicidio solo in una parte, insieme ai furti di rame e a tutte le altre cose, poneva il problema dell'aumento delle pene sulla violenza maschile. Comincia una battaglia e in quella battaglia, che appunto era come dire, una battaglia secondo me di retroguardia, perché eravamo andate molto più avanti nell'individuare esattamente le cose che servivano, si arriva alla 119. La 119 ha dei miglioramenti evidenti per la battaglia fatta in Parlamento e nelle commissioni e propone un piano straordinario contro la violenza. Straordinario perché c'era stato già un piano che, per essere finalmente compiuto, ci aveva messo 3 anni, perché prima c'erano i soldi, poi se li erano fatti levare con i tagli lineari, poi avevamo dovuto fare una battaglia per ridare alla ministra di allora i soldi, e lei per programmarli ci aveva messo niente po' di meno che 3 anni. Uno dice, va bene, erano i governi lenti di prima, vabbè, adesso siamo in un'altra fase. Si arriva a una cosa che, così come nata, è stata pessima. Ed era, cioè, quando diventa ministra la Idem, lei fa una cosa interessante, che è una grande audizione di tutte le associazioni possibili e immaginabili che si occupano di violenza. 300 e passa donne da tutta Italia che dicono la loro. Il giorno dopo cosa fa la Idem? Lancia l'idea della task force. La task force è un errore, perché se tu hai accettato l'idea che la violenza è un fatto strutturale, nel momento stesso che mi proponi un'idea di task force mi stai dicendo che c'è un'emergenza e che quindi bisogna intervenire come fa l'esercito dai terremoti alle zone di guerra. Non era questo il concetto e non ho bisogno di spiegarlo a voi. La task force come doveva essere fatta? Dai ministeri, gli stessi ministeri che avevano dimostrato in tutti gli anni di non saper, nel migliore dei casi, né leggere né scrivere sulla violenza, e nel peggiore di non essere pronti né ad affrontarla né a contenerla. Su quello si fa battaglia ed entrano una parte delle associazioni, solo una parte. Già la definizione dei gruppi era quanto di più strano. Uno dei gruppi, allora, al ministro della salute viene affidata la formazione. Uno dice, del personale sanitario? No, di tutto il personale, compreso le forze dell'ordine e non so cos'altro. Agli interni invece cosa viene affidato? Il codice rosa. E che cos'è il codice rosa nella logica del ministero degli interni? È il fatto che, essendo emergenza la violenza maschile contro le donne, loro, come dire, insieme alla sanità, attraverso il passaggio ai pronti soccorsi, si prendono in carico la donna, fuori dei centri, fuori di tutto quello che le donne avevano inventato, e attraverso una serie di passaggi la portano dritto dritto in mano al prefetto, che poi si deve occupare di lei, dei figli, dell'abitazione, del lavoro, cioè fa ridere persino a raccontarlo, no? Chiaramente. E poi chiamano le associazioni a dire: guardate che meraviglia che abbiamo costruito in un anno e mezzo. Intanto era passato un anno e mezzo. Guardate che meraviglia, firmate. E noi abbiamo detto anche no, grazie. Sia noi che dire. Hanno detto riscrivetelo, naturalmente abbiamo rovesciato tutto, ma nel frattempo cos'era successo? Che la cosa era successa anche per il gruppo educazione, Ministero della Pubblica Istruzione e MIUR, in cui ci avevano presentato delle linee guida assolutamente inaccettabili da qualunque punto di vista, l'avevano dovute ritirare, ma quando si arriva, come dire, a mettere insieme tutto questo insieme di cose, dalla formazione al codice rosa, dalla scuola al lavoro e via discorrendo, poi se qualcuno si vuole divertire, come dire, di questo passato prossimo di 2 anni dell'anno scorso, noi abbiamo tutti i documenti, quindi li possiamo anche fornire per ripensare a che cosa era necessario o non necessario fare, tutto questo materiale ha una sola eccezione, e cioè l'unico gruppo che lavora dall'inizio alla fine, secondo l'idea che tutte le realtà femminili e delle donne avevano organizzato, era il gruppo sulla integrazione, sulla raccolta integrata dei dati, a tutti i livelli, dai centri al Ministero degli Interni, da Giustizia alla Sanità, eccetera. È l'unico gruppo di proposte che è stato completamente cassato. Si va al piano. Il piano ha una caratteristica di governance che nessuno aveva ipotizzato, è fatto da 3 livelli nazionali e un numero infinito di livelli locali, non entro molto nel merito, ma questo piano ha alcune parti che potrebbero anche essere positive se fossero applicate e alcune altre che non possono essere applicate. Torniamo al problema delle leggende metropolitane. Da tempo io vado dicendo che non è vero che i soldi non ci sono, perché i soldi ci sono. Allora, lo so che questa cosa sembra strana perché siamo di fronte ai centri che chiudono, siamo di fronte ai comuni che non mandano i soldi, a delle regioni che non... perché nel frattempo tutte le regioni hanno fatto leggi e tutte le regioni le hanno finanziate. E alcune leggi delle regioni sono veramente buone, molto buone. Allora uno dice, perché allora tutto questo non funziona? Non funziona perché il livello... come dire, quello che adesso diciamo con parole da governance, cioè il governo, la responsabilità di decidere come si applicano le leggi, come si fanno le politiche, come vengono finanziate, chi viene finanziato, in quali tempi, in quali modi, con quali risultati e con quali innovazione, è una cosa che non fa nessuno. Faccio l'esempio più banale, la Regione Lazio, che è appunto di cui sentiva, ha i soldi suoi e ha i soldi del Dipartimento Pari Opportunità. Per divertimento sempre, ma si fa sempre per dire, adesso è uscita la relazione della Corte dei Conti su tutti i soldi e la relazione della Corte dei Conti, di meno di una settimana, dice nelle tabelle, poi ve le mando e ve le lascio, che nel giro di 3 anni sono stati stanziati come 76 milioni di euro. Non sono proprio spiccioli, va bene? E sono solo i soldi del dipartimento, badate bene, non sono i soldi delle regioni, non dico che ce ne sono altrettanti, ma insomma un terzo c'è, e non ci sono i fondi europei che potrebbero essere utilizzati, quindi mancano i soldi? No, non mancano i soldi, poi vi faccio vedere le tabelle. Cosa manca? Manca la solita cosa, cioè la Regione Lazio, che nel 2014-2015 doveva spendere almeno 1,8 milioni e poi doveva metterne altri dei fondi strutturali fino ad arrivare a 3 milioni e poi doveva prendere adesso gli altri 13, doveva prendere altri soldi dal DPO e così via. I soldi li ha stanziati. Dove li ha mandati? Alla provincia di Roma, alle province di Latina, Frosinone e Rieti. Il problema è che la provincia di Roma nel frattempo è diventata città metropolitana. E la città metropolitana dovrebbe prima di tutto, come dire, programmare con l'area metropolitana, in cui il comune di Roma è la cosa più importante. E se questa cosa non avviene, né prima con Marino, né dopo, come si chiama, commissario geniale di Tronca, di cui ci ricordava Antonella, e addirittura la cosa viene affidata nelle mani di una funzionaria, lo posso dire, sarda, che non sa né leggere né scrivere. E allora, il problema è sempre lo stesso, non sono i soldi che mancano, è la capacità di capire di che cosa si sta parlando e dove bisogna arrivare. Se per di più questa cosa non solo chiude un centro, ma lo fa il giorno dopo la morte di Sara Di Pietrantonio, bisogna essere definita da voi. Allora, il governo cosa fa? Si allerta, si allarma, ma esatta la stessa cosa fa la regione, ma il problema è sempre lo stesso. I tempi, appunto, del governo più veloce della storia, come dice la Corte dei Conti, è di natura tale che dopo 3 anni, non dico che siamo fermi al palo, perché ci sono regioni come la Puglia, come la Toscana, come la Lombardia, come l'Emilia, come il Valle d'Aosta, che hanno speso tutto e hanno fatto arrivare i fondi ai loro centri e hanno anche cominciato a programmare non solo le reti territoriali di centri, case rifugio, sportelli, ma anche dei nuovi centri e soprattutto della prevenzione e soprattutto della formazione di tutti gli operatori a vario titolo coinvolti. Questa cosa però appunto avviene a macchie di leopardo, non avviene in modo sistemico. Quindi secondo me il primo problema è che se questa cosa continua così, noi continuiamo, come dire, a dover fare proteste, ma non riusciamo ad inchiodare alle proprie responsabilità chiunque, a qualunque livello, abbia invece questa logica del bloccare, del fermare, del mantenere tutto, come dire, sotto una sorta di coltre di neve, no? Aspettando tempi migliori. Io molto brutalmente dico anche che forse dopo, noi abbiamo fatto come Udi un seminario a Napoli molto potente, in cui abbiamo detto che forse la violenza maschile conviene perché così le donne non escono troppo, perché quei soldi possono essere mandati al residuo passivo, perché appunto la scuola non è necessario che formi, nonostante quello che è stato scritto nel piano della buona scuola, ma non è stato speso una lira perché ci sia la formazione degli insegnanti. E potrei continuare all'infinito. Fertility Day? Per esempio, la Lorenzini, che è quel genio che conosciamo, perché qualche volta ce lo dovremmo pure dire, no? Che anche le donne non solo sono dentro, come dice Anna, a questa cosa del paternalismo, sono dentro delle logiche di paternalismo perché hanno pensato che le loro carriere individuali sono molto più importanti degli interessi collettivi del loro genere. Perché non dirlo? Allora, il problema è che lei nel Fertility Day pone il problema, per esempio, della centralità dei consultori, con due caratteristiche molto precise. Uno, che li sanitarizza, quindi li snatura completamente. Secondo, che i consultori che dovrebbero fare, oltre che l'informazione sessuale che non fanno, eccetera, 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 guarda caso dovrebbero occuparsi anche di violenza e dovrebbero occuparsi anche di uomini maltrattanti, perché questo è scritto nella 119. Ma i consultori nel frattempo, il personale non viene sostituito, spesso viene spezzettato in più sedi, gli orari diminuiscono, quindi è chiaro che quel lavoro non lo possono fare né tantomeno rispondere a quello che viene dai centri, che viene dagli assistenti sociali, che viene da tante altre cose. Allora, il punto è esattamente, secondo me, questo vale per il livello nazionale e vale, nonostante le buone intenzioni e le dichiarazioni, anche per i governi regionali, salvo alcuni. E adesso varrà, quando dovranno definire le linee guida. Vi ricordate l'ultima, quella che per la prima volta ha visto unite tutte, del famoso codice rosa che è entrato nella legge di stabilità, dove tra l'altro anche, non era più il percorso di Alfano, tanto per capirsi, ma nella legge di stabilità è entrata una norma proposta da un gruppo dell'interparlamentare delle donne, di cui alcune parlamentari romane, e non faccio nomi per carità di patria, che proponeva il fatto dell'istituzione del codice rosa. Il codice rosa, gestito come aiuto alle donne che subiscono violenza, era in realtà un codice bianco, cioè era il fatto che il personale del pronto soccorso non formato, non adeguato, non sufficiente, non in collaborazione con i centri, non collegato, come dire, ai servizi territoriali e a tutto il resto, poteva prendere in carico una donna che si presentava al pronto soccorso, che non denunciava, ma anche contro la sua volontà indirizzarla in un percorso obbligatorio. Solo le donne? No, anche i disabili, anche i senza fissa dimora, anche gli immigrati, tutte le figure fragili e vulnerabili. Che la legge dica un'altra cosa, come dire, a loro non gli è venuto in mente che questa cosa non si poteva fare. Adesso questa cosa se la deve sbrogliare Maria Elena Boschi, nuova ministra delle pari opportunità, a maggio. Intanto sono passati, come dire, appunto 3 anni. Le deleghe del Presidente del Consiglio, che per applicare la 119 dovevano essere affidate alla Ministra delle Pari Opportunità, sapete tutte le vicende. Adesso abbiamo una Ministra da maggio, ha fatto la prima cabina di regia l'8 di settembre, adesso dovrà decidere delle altre forme di governance per capire se quel piano è applicabile o non è applicabile. Ora io dico che c'è una parte nell'immediato, visto che ci sono anche soldi, che va applicato, senza tante discussioni, ma sapendo che già nell'applicazione bisogna cominciare a costruire le condizioni del passaggio per il cambio, per arrivare finalmente al piano come noi l'avevamo concepito, chi è sempre stato addosso al problema della violenza maschile, e anche come prevede la Convenzione di Istanbul, e anche come prevedono gli altri trattati internazionali. Altrimenti bisogna, secondo me, decidere che noi siamo sempre alla protesta, mentre invece noi, oltre che alla denuncia, dovremmo essere alla proposta e alla denuncia di come lo Stato italiano viene meno al dovere, alla diligenza dovuta, come si dice la Convenzione di Istanbul, che lui ha firmato, perché l'hanno firmato loro, e l'ha ratificato il Parlamento italiano, e il Parlamento non può limitarsi a mettere un drappo rosso quando ci sono i femminicidi, deve chiedere conto al governo di quello che è stato fatto oppure di quello che non è stato fatto. Noi, secondo me, siamo di fronte a questa sfida, ed è una sfida ambiziosissima, perché con tutto quello che c'è in campo, che noi non siamo neanche in grado di verificare quello che le regioni, io vorrei fare una domanda, qualcuna di voi sa esattamente quanti centri antiviolenza esistono in Italia? Sa quante case rifugio esistono in Italia? Quanti sportelli? Quante altre strutture? E sapete perché? Perché nessuna di noi esce fuori dal suo ambito. E le regioni che hanno fatto la mappatura su richiesta del governo, alcune l'hanno fatto onestissimo, altre hanno dato i numeri all'otto, a cominciare dalla Regione Lazio.